ragionamento che stavamo facendo, la riflessione così che stavamo facendo insieme la volta scorsa, è passato un mese, quindi credo che tutti abbiamo avuto molte altre questioni in mezzo e può darsi che ci è così un po' passata di testa la riflessione. Abbiamo così fatto un primo incontro un po' introduttivo, cercando di ragionare sul senso della liturgia nella vita cristiana, no? E l'altra volta dicevo un po' di cose a partire dalla idea di liturgia che così più o meno abbiamo o istintivamente si tende ad avere, no? E dal fatto che la liturgia in qualche modo rimane, dico con una frase sintetica, vissuta come un dovere, no? Come una cosa per cui è una legge, è una specie di obbligo che non si sa bene da dove arriva e io devo dedicare un certo tempo, no? Più o meno a seconda di quanto sono buono, il minimo sarebbe la messa alla domenica e poi no, man mano possono aumentare. E dicevo invece l'altra volta come la questione invece è esattamente contrario, no? Nell'esperienza credente la liturgia è il tempo che Dio ci rende, cioè è l'esperienza del tempo visto dalla parte di Dio. E dicevo anche l'altra volta come il problema però è che se noi diciamo questo punto e basta, ci fermiamo qua, il risultato è che abbiamo due obblighi, quello di andare alla liturgia è quello di credere che sarebbe il tempo che Dio ci rende, ma non capiamo bene in che senso è il tempo che Dio ci rende, no? Perché è come se fosse un'affermazione assoluta, poi in realtà quello che noi facciamo è che prendiamo, andiamo in chiesa, no? Con più o meno buona disposizione di spirito, con più o meno, a seconda credo, delle volte. E allora appunto già l'altra volta tentavamo un po' di entrare nella questione di cosa vuol dire fare l'esperienza del tempo che Dio ci rende, no? Come concretamente si fa questa cosa, no? E l'altra volta dicevo la liturgia funziona, facevo l'esempio del cerchio e del raggio, no? Come il punto di unione, quello è il funzionamento teorico, e dal punto di vista pratico come esperienza concreta funziona con un suo tempo, un suo ritmo, un suo linguaggio e una sua estetica. Avevo usato queste quattro parole, no? Il problema vero della liturgia è l'entrare in queste quattro dimensioni, cioè riuscire a entrare nel tempo, nel ritmo, nel linguaggio e nell'estetica della liturgia, no? Allora, le cose che vorrei dire oggi riguardano un po' sia da un punto di vista più di pensiero, sia da un punto di vista più concreto, di applicazione, cercare di capire questa roba qua. Come si fa a entrare, che cosa vuol dire entrare in un tempo, in un ritmo, in un linguaggio, in un'estetica propria della liturgia? Perché questo è il nodo centrale. Quello che dicevo l'altra volta su come pensarla è il nodo centrale dal punto di vista teologico. E questo è importante, bisogna capire qualcosa. Ma rispetto alla liturgia il problema non è solo di capire qualcosa, no? Non è soltanto il fatto che sappiamo l'idea giusta, ma è quello di dare a se stessi dei modi, dei trucchi, degli atteggiamenti, dei comportamenti, delle tecniche proprio, con cui riusciamo in qualche modo a stare dentro questa faccenda qua, cioè a sperimentare questa roba, perché se no lo diciamo ma poi non succede niente. Non so se riesco a spiegarmi, le facce sono da 3 del pomeriggio, quindi un po' ancora poco espressive, quindi rimandatemi delle facce espressive. L'idea è ok. Quindi il problema è un po' quando nel titolo di questo secondo incontro si diceva cosa cercare, cosa fare, il problema è un po' questo, no? Cercare di avere concretamente qualche passaggio per riuscire a fare in qualche modo questa esperienza, dunque poi ognuno decide di fare quello che vuole nella vita, no? Ma a non semplicemente enunciare l'ennesima legge, no? Per cui dovete sentire questa cosa come il tempo che Dio ci dà, sarà cosa vuol dire, no? Cioè, qual è l'esperienza che dovremmo fare, no? Ecco, quindi l'idea sarebbe un po' questa e la prima cosa da dire è che nel senso migliore, in modo un po' come dire provocatorio ovviamente, bisogna avere chiaro l'idea che la liturgia è una tecnica, cioè Chiunque di noi può studiare le note musicali, studiare quali note musicali corrispondono a quali tasti del piano. Tra questo e suonare il piano ce ne passa, no? E ce ne passa quella parte noiosa che sono gli esercizi, perché ce ne passa la tecnica per cui in automatismo il mio occhio riconosce una nota e il mio dito si muove esattamente con il tempo dovuto, in sintonia con le altre dita e così via, no? Quando noi diciamo tecnica indichiamo esattamente questo passaggio qua, tra il riconoscere le note, il sapere come funzionano i tasti, no? O conoscere le regole, che ne so, degli scacchi e poi vincere giocando a scacchi, ce ne passa, non basta conoscere le regole, no? O conoscere le regole di un gioco al computer e poi riuscire a fare degli ottimi punteggi, ce ne passa. Cioè, tutte le cose che non implicano solo il cervello, ma implicano per esempio l'uso delle mani o di qualche altra parte fisica del nostro corpo, tutte queste cose qua richiedono una tecnica, cioè richiedono un allenamento per cui i nostri muscoli, la nostra mano, il nostro occhio, eccetera, rispondano alla velocità necessaria rispetto alla cosa che sappiamo. Allora, detto in un modo un po' provocatorio e detto in un modo un po' semplicistico, la liturgia è una tecnica, cioè non è che uno A, una volta che ha capito, quelle cose accadono, B, non è che accadono immediatamente, richiede una successiva familiarizzazione, proprio una tecnica, proprio perché la liturgia non è un dato del puro cervello. È un atto globale di noi stessi. Tornerò su questo aspetto dell'atto globale, dell'azione globale, ma dico già subito, e su questo secondo me varrebbe la pena un po' di pensarci, no? Tutti facciamo l'esperienza in genere, positiva o negativa, che per esempio certe liturgie un po' speciali, come quelle di Natale o di Pasqua, dove i canti sono più curati, dove noi ci andiamo in genere con un'altra disposizione d'animo, cioè siamo più nel clima della festa, sappiamo più o meno cos'è il Natale, non dico dal punto di vista teologico, ma abbiamo un'esperienza del Natale, se non altro i bambini che aprono i regali, va bene anche questo, ma abbiamo un'idea che Natale è una cosa, no? Non è un'astrazione. Se io dico terza domenica dell'anno, a noi non ci viene in mente niente. Se dico Natale, ci viene almeno in mente il presepio, l'albero di Natale, no? Abbiamo un contenuto su quella festa. Queste liturgie qui, oppure liturgie che ci toccano molto da vicino, no? Un funerale, un matrimonio, una cresima, in cui conosciamo la vita e le storie delle persone, tutti abbiamo l'esperienza che in liturgie che ci coinvolgono, così noi diciamo, usiamo normalmente questa parola, cioè in liturgie che non si rivolgono solo al nostro cervello, ma in cui entrano in gioco la nostra emozione, la nostra memoria, i nostri affetti, possono piacerci o non piacerci, possono romperci le scatole il doppio che il normale, oppure possono piacerci il doppio del normale, ma non funzionano come le altre, cioè non ci restano indifferenti. E in genere noi diciamo, vabbè, uno va alla messa di Natale, si commuove per i canti, i ricordi, no? E considera questo una specie di distrazione dalla liturgia, no? Dovrei avere un senso più religioso del Natale. Ecco, non funziona così. Cioè, la liturgia è un evento globale, dunque prende tutti i pezzi di noi, no? Dovrebbe prendere tutti i pezzi di noi. Allora, quando, laddove, per qualche strano motivo, noi ci abbiamo, rispetto a un atto liturgico, un'emozione, un sentimento, sarà per la commozione del canto, è visibile, sperimentabile per tutti noi che c'è dentro qualcosa di più, che noi siamo meno indifferenti rispetto a quell'atto, che ci sembra meno un atto giuridico, un dovere necessario. Allora, questa questione è un indicativo del fatto che la liturgia è cioè ci dà un'idea di cosa vuol dire, che la liturgia è un'azione globale, cioè qualcosa per cui bisogna esercitare la tecnica di coinvolgimento della totalità di noi stessi. E solo avendo una familiarità con questo esercizio, alla fine noi riusciremo a starci dentro, a entrare in un tempo, in un ritmo, in un linguaggio, in un'estetica. Torno dopo su questa questione, ma spero che l'orizzonte sia chiaro. Prima di di entrare però a fondo su questa questione, voglio parlare di un'altra cosa che io trovo centrale, che è importantissima per la liturgia cristiana, che è noi oggi abbiamo una grandissima tentazione rispetto alla liturgia, che per secoli non c'è mai stata. Siamo forse quelli della mia età, i quarantenni, i primi ad averla in pieno, da noi in giù, avere totalmente, fortemente questa tentazione. E culturalmente ci sono dei motivi molto chiari perché accade così, che è la tentazione di relegare la liturgia nel campo totalmente del soggettivo, del sentire e del io sento che, io non sento che. Il motivo è molto semplice e molto chiaro. La nostra generazione è la prima che è stata educata totalmente nel post-concilio. Il post-concilio ha abolito qualsiasi forma di distanza alla liturgia, no? Se non altro l'uso della lingua che parliamo normalmente ha significato per noi che la liturgia ha perso l'aspetto tecnico di strana cosa magica e misteriosa, che non capivamo, di cui non capivamo la lingua, di cui non capivamo i gesti. È diventata totalmente una cosa che parla la lingua, che parliamo anche fuori dalla Chiesa, eccetera, il che credo che sia un bene, ma detto questo, questa faccenda qui ha provocato, insieme ad altri fattori culturali, se poi vi interessa ne parliamo di questi fattori, ma questa tentazione enorme che può veramente uccidere la liturgia cristiana, che è la cosa credo più grave che possa accadere rispetto alla liturgia cristiana, e che è fare della liturgia un luogo in cui il metro, il criterio, l'attesa, il desiderio, il pensare ho partecipato bene o no, eccetera, dipende tutto dal mio sentire soggettivo. Cioè dal fatto che questa liturgia mi ha detto qualcosa, che io mi sono sentito in un certo modo, oppure che io ho ricavato una buona riflessione dalle letture, ho imparato qualcosa, eccetera. Dico, questa cosa può uccidere la liturgia cristiana, perché la liturgia cristiana per definizione o è comune, collettiva, o non è. E il sentire è per definizione una cosa assolutamente dei singoli. Sono falsi tutti i modi che noi tentiamo per costruire dei sentire comuni in senso forte, sono assolutamente delle recite. E spesso le nostre liturgie diventano, soprattutto coi bambini, delle le rappresentazioni forzate, no? In cui noi ci inventiamo dei simboli che spieghiamo ai ragazzi, che mostrano una serie di cose, no? Ma talmente non sono chiari che dobbiamo metterci le tre righe di spiegazione e leggerle a voce alta, perché se no non si capisce cosa vogliono dire. Allora, questa questione del sentire soggettivo è un grosso problema, perché culturalmente noi siamo tutti un po' in questa cultura, soprattutto chi è 40 anni in giù, in questa cultura che è quella contemporanea in cui viviamo, che è una cultura di sovraccarico, come dicevo l'altra volta, della coscienza del singolo e di grande sentimento, in termini tecnici si direbbe, con una parola difficile, gnostico della religione. Cioè l'idea sarebbe che il senso profondo di una religione sta nell'illuminazione che io progressivamente raggiungo, che è una cosa che noi diciamo regolarmente quando diciamo ad esempio che vivere una vita di fede, eccetera, mi aiuta ad avere un miglior senso della vita, una comprensione più profonda delle cose che mi accadono, uno sguardo più sereno, eccetera. Questa roba qua, adesso lo dico ancora una volta in tono provocatorio, è un'eresia condannata, si chiama gnosticismo, no? E con il cristianesimo non ha niente a che fare. Anzi, è fin dai primi secoli un grosso pericolo per il cristianesimo, no? Perché la questione chiave è: o Dio c'entra qualcosa, o è Dio l'attore primo della nostra vita di fede, ma anche della liturgia e di tutto ciò che ne consegue, oppure la questione è il mio interno modo di capire, comprendere, migliorare, purificare la mia autocomprensione. La sto dicendo in un modo molto estremo, credo che nessuno di noi si ritrova in questa posizione estrema, ma credo anche che, dicevo all'inizio, questa è una grande tentazione, bisogna essere molto vigilanti su questa deriva gnostica del cristianesimo, cioè sull'idea che il cristianesimo sia una larvata forma per un benessere per coloro che non ritengono che il benessere sia solo nel denaro, no? Cioè chi è un po' più evoluto e non pensa solo che benessere significhi avere soldi e cose, tende a pensare che il benessere sia una specie di atteggiamento del cuore. E questa roba qua spesso viene coperta con una specie di etichetta religiosa, no? Allora, rispetto alla liturgia questo rischio è molto forte, perché la liturgia garantisce una serie di elementi che sono millenari e che quindi nel bene e nel male possono aiutare a creare una serie di, come dire, di percorsi di questo genere, di illuminazione. Ecco, la liturgia cristiana non ha come criterio il sentire soggettivo. La liturgia cristiana è ha in sé un dato di oggettività. Faccio un esempio che così ci capiamo, credo, bene. In una relazione amorosa, in una relazione tra un uomo e una donna, è chiaro che il sentire è fondamentale, no? Ed è assolutamente chiaro che io devo sentirmi vero dentro quella relazione, ma non esiste un modo per cui io mi possa sentire vero in quella relazione senza l'altro. Cioè io non posso mettermi a tavolino e pensare se io mi sento vero o no. Questo ahimè ogni tanto succede quando non ci si capisce più tanto, e quello che succede è che ogni azione, gesto dell'altro viene da me dissezionato per capire se io sono vero o non sono vero in quella cosa, mi fa sentire, se mi fa sentire meglio, se mi innervosisce e così via. E in genere lì tira una brutta aria, no? Perché in realtà il mio problema non è che io sia vero indipendentemente dall'altro, il problema di una relazione è che se io sia vero con di fronte a quell'altro, no? Quindi con e di fronte al fatto che lui reagisce in un modo, non reagisce in un modo, che è vero a modo suo e così via, no? E la grande fatica dei rapporti è quello di trovare continuamente la misura tra due verità che hanno scelto di mettersi insieme e che in qualche misura devono dunque trovare un possibile percorso. Allora, una via agnostica sarebbe come dire, va bene, dato che questo Dio misterioso, questa liturgia non funziona, eccetera, eccetera, io adesso misuro come mi sento io, no? E dissezziono, per cui c'è questo pezzo della liturgia che è molto poetico, parla molto al mio cuore, mi serve, capisco delle cose, imparo, va bene. Quest'altro pezzo non capisco cosa mi serve, lo lascio, no? Questo cancella il fatto che ci sia un altro nella liturgia, che è Dio, che può essere misterioso, silenzioso, difficile da cogliere, ma ha una sua realtà. E quella oggettività ci arriva attraverso la tradizione della Chiesa, cioè ci arriva nelle forme, nei modi in cui la liturgia si è strutturata. Più o meno ci siamo? Posso andare avanti? Questo problema della oggettività dell'altro non è una cosa così teorica, è un dato molto concreto, no? C'è una parola di Dio, ci sono dei gesti, c'è una comunità, c'è una tradizione. Altro esempio, così forse funziona meglio. Funziona un po' come gli adolescenti che per esempio passano tutti la fase in cui, siccome io devo essere me stesso, devo essere libero e nessuno mi può insegnare niente, no? Questo significa che devo diventare maleducato, perché pare che se io dico buongiorno, buonasera e grazie come fanno tutti gli esseri educati, no? Questo sarebbe un preteso conformismo, gli altri che mi dettano le regole, eccetera, no? Per cui per tutti gli adolescenti passano la fase reattiva in cui non riesce a fargli sputare un grazie neanche pagandoli, no? Dove poi in realtà il problema non è quello, no? Come è chiaro dopo, perché il problema non è che se questa tribù occidentale ha una convenzione per cui se qualcuno fa qualcosa tu dici grazie, questo che si chiama buona educazione, questo non violenta la tua libertà, non è necessario che in ogni grazie tu metta tutta la verità di te stesso. Certe volte dici grazie molto convinto, certe volte dici grazie perché è educato a dire grazie, punto, no? E va bene così, ok? Allora, funzioniamo un po' allo stesso modo, è come se noi nella liturgia fossimo sempre perennemente degli adolescenti. Per cui, dovendo investire su questa roba tutto il nostro sentire, no? Dobbiamo necessariamente negare qualsiasi oggettività o regola comune che ci sia, no? Perché è come se tutto ciò ci violentasse nella nostra assoluta individualità di sentire qualcosa soggettivamente. È un po' più chiaro? Boh, speriamo. Allora, nella rivelazione della parola di Dio che noi leggiamo, questa è una grande intuizione di Vaticano II, che dice che non c'è nessun gesto liturgico più che si fa senza la lettura di uno o più pezzi della Bibbia, no? Nessuno, anche il gesto più semplice, si è invitati a farlo con la lettura di testi della Bibbia, no? Questo è il primo elemento che ci viene dato per darci proprio il segnale che c'è uno che parla, no? Che c'è uno che dice una cosa. C'è un po' un problema, cioè che i testi della Bibbia noi li abbiamo tutti nell'orecchio, sappiamo già chi è l'assassino e come giallo sono scontati, no? Per cui metà delle volte non li sentiamo proprio, no? Cioè, le prime tre righe che iniziano sempre in quel tempo, perfetto, poi c'è la prima riga, ho capito di che brano si tratta. No, e vai dritto così. E una delle tecniche, per esempio, da imparare per la liturgia è rimparare a ascoltare. Ma di questo poi parliamo. Ma c'è sempre questo altro che parla e c'è una comunità, una tradizione che ci trasmette, che ha coagulato, condensato in quelli che si chiamano i rituali, nei messali e nei rituali più in generale, cioè nel come si deve fare per una liturgia, una sapienza, un'economia, un ritmo, no? Che è l'altro, no? Che non sempre è il ritmo che mi va bene, per esempio che certe volte mi fa dannatamente innervosire, perché un ritmo troppo lento nel momento in cui io sono super agitato, o un ritmo troppo veloce nel momento in cui io sono molto lento. Questo è esattamente come tutti gli esseri umani, no? Perché c'è sempre un momento in cui la persona a cui voglio più bene al mondo, che mi piace di più, con cui ho maggior sintonia, c'ha un ritmo che è diverso dal mio, no? E anche mi viene da dirgli, ma datti una mossa, su, coraggio, no? Oppure fermati un attimo, siediti, momento, calmo, no? Questo fa parte della oggettività dell'altro. La questione della liturgia non è questo mito che è molto forte attuale di trovare il ritmo, i simboli, il linguaggio, le cose che ci interpretano perfettamente. Questo va nella direzione dell'ognosticismo, no? Primo perché è fasullo, perché in genere significa che interpretano perfettamente il prete e gli animatori liturgici, perché poi gli altri non sappiamo se li interpretano perfettamente o no, eh? Ma comunque, a parte il fatto che è fasullo, ma è come se dovessimo portare tutto a nostra misura, no? Allora, una liturgia da bambini deve avere le parole da bambini, i ritmi da bambini, che spesso sono le parole e i ritmi che gli adulti pensano che i bambini abbiano, e così via, no? Oppure cambiamo, traduciamo, spieghiamo perché deve avere il nostro ritmo. No, questo azzera l'altro. Per esempio, nella liturgia ci devono essere delle parole che sono delle parole che noi non capiamo, che non usiamo normalmente. Questo è un valore, perché è l'esercizio a ascoltare. Così come se la persona che amiamo, che ci sta davanti, dice sempre le stesse cose, alla settima volta che senti lo stesso racconto, tu dici, scusa, no? Ed è molto bello invece quando l'altro dice una cosa, dopo 40 anni che lo ascolti, e dici, no, cos'è, com'era? Ridi un po'? No? Perché è un altro pezzo, no? È un piccolo tassello dell'altro che ci si mostra che noi non avevamo visto, no? E mentre noi, per esempio, pensiamo alle parole arcaiche della liturgia, all'uso di parole fuori dal linguaggio comune, alle parole tecniche della liturgia come qualcosa che ci priva della nostra soggettività di capire, di sapere, di spiegare, cioè, come degli adolescenti, no? E allora togliamo tutte le parole, no? E ne mettiamo delle altre che in genere sono più brutte, più parziali, no? Ma perché una cosa che è distillata da 2000 anni in genere è un po' meglio di quella che riusciamo a pensare noi da soli magari in 2 ore, molto banalmente, no? E riesco a essere più chiara in questa idea che c'è un'oggettività dell'altro in un mondo molto concreto, eh? Non è un'oggettività spirituale, una roba che io penso adesso Dio mi parla, no? È l'esperienza che io, per esempio, inciampo su delle parole, no? Che non userei mai fuori dalla Chiesa, no? E che io non devo usare fuori dalla Chiesa, no? Perché sono parole proprie dell'intimo di quel rapporto lì che l'altro sta, attraverso la comunità e la tradizione, dicendomi. E che poi mi diventano un po' alla volta grate, perché hanno il suono di quella storia, no? E diventano il gioco segreto, no? Ciò che solo io e Dio sappiamo, no? Solo questa comunità di credenti e Lui abbiamo in comune. Per esempio, una cosa che secondo me sarebbe bellissima che le generazioni post-conciliari potessero fare è che uno almeno una volta all'anno dovrebbe sentire una liturgia in una lingua che non capisce. Cioè, le generazioni precedenti hanno sempre solo sentito il latino, no? E questo aveva molti limiti. Allora io dico, 99% dell'anno sentiamo la lingua, la liturgia nella nostra lingua e capiamo, perché è bello, importante, è utile, no? Ma una volta all'anno, magari quando uno va in ferie da qualche parte all'estero, no? Andiamo a una liturgia in una lingua che non capiamo, no? Perché ci rifà fare la misteriosa esperienza di incontrarci con, come una novità dell'altro, no? Con dei gesti, per esempio, in genere se siamo in una liturgia in una lingua che non capiamo, vediamo il doppio, no? Cioè vediamo tutti i gesti, perché il suono della liturgia non ci occupa la testa, no? E quindi guardiamo. Ok, spero di avere un po' cominciato ad aprire questa questione. Io ritengo personalmente questa cosa sia molto importante per la nostra vita spirituale. Guardate che le vie gnostiche sono molto carine all'inizio, ma massacrano le coscienze. Perché alla fine uno si ritrova da solo di fronte a sé, ai suoi problemi, e al mondo e alla storia. Il Dio dei cristiani è più riposante, la liturgia non è mai gnostica, perché sa bene che l'ognosticismo è per i puri, i sapienti, i ricchi, e il cristianesimo, la liturgia cristiana in particolare, è per i semplici e per i poveri, no? Che poi la nostra povertà e la nostra semplicità oggi sia, ahimè, molto complicata, cioè non sia la semplicità istintiva, ma questo è vero nelle nostre vite, non è vero nella liturgia, cioè noi siamo dei poveretti molto complicati, cioè due volte poveretti, no? Perché siamo molto nevrotici, perché abbiamo tante cose e così via, no? Ma non è che questo vuol dire che siamo dei ricchi, sapienti e potenti. E credo che, come dire, l'idea che la liturgia è il luogo dei poveri veramente, no? Cioè un luogo dove comunque c'è un altro che fa, che dirige il gioco, che governa la questione, che non ci costringe ad avere tutta sta responsabilità, sta definitività, sta chiarezza di idee, sta chiarezza di dove stiamo andando. È veramente un posto per i poveri oggi. Ok. Allora, primo elemento, la liturgia non è un sentire soggettivo, no? Contro ogni tendenza gnostica della liturgia, si dice in termini tecnici. Secondo elemento di premessa, la liturgia esprime un'unità rispetto alla vita cristiana, nel bene e nel male, cioè uno non si può aspettare che questa tecnica cresca come un iceberg rispetto a tutto il resto, no? La liturgia esprime, come dire, lo stato di salute della nostra vita credente, di solito. Dunque, in genere, noi ci annoiamo a messa perché mediamente ci annoiamo nella nostra vita credente. Abbiamo la sensazione di cavarne poco dalla messa perché probabilmente abbiamo la sensazione di cavarne poco dalla nostra vita credente, no? E riempiamo la nostra vita credente di altre cose perché lì possiamo giostrare un po' di più, no? Allora, se io penso che la mia vita credente è uguale a impegnarmi in parrocchia, se mi assumo 7 impegni mi sembra che sono molto super vivace e attivo, no? Piccolo particolare, siccome nella liturgia non posso spostare e metterci un'altra cosa perché cioè, è così, no? Lì soffro lo stesso disagio, ma la questione riguarda la totalità della nostra vita credente, no? E quando dico questo non dico non facciamo abbastanza, non siamo abbastanza impegnati, eccetera, dico semplicemente che molto spesso la nostra vita credente forse è molto credente, ma è anche pochissimo una vita. Cioè non rischia che non succede niente, no? Ci sono un po' di idee e un po' di cose da fare, ma non è un rapporto, rifaccio sempre lo stesso esempio perché secondo me è quello che in qualche modo ci aiuta di più a capire, almeno in questo periodo storico, no? Cioè, è molto difficile quantificare come cose, ma tutti sappiamo bene che c'è una differenza tra un rapporto con un vecchio amico che siamo stati insieme da bambini, ci conoscevamo e dunque almeno per Natale e Pasqua ci facciamo gli auguri e certo nel nostro cuore c'è un pezzettino di grande affetto per lui, però non ci abbiamo niente da dirci nella sostanza, no? E già saremmo imbarazzati di andare a mangiare una pizza insieme, perché una pizza almeno un'ora e mezza devi star lì e non sai che cosa succede, no? E dunque poi magari, certo, se abbiamo delle cose da fare insieme, ci fa piacere di farlo non con una faccia sconosciuta, ma con ma è la cosa che regge, non il rapporto, no? E dall'altra parte il rapporto con chi condivide la mia esistenza, con chi mi sta profondamente a cuore, con cui non smetterei mai di parlare, per cui possiamo anche decidere che andiamo al cinema quella sera lì, ma in genere andiamo al cinema, non andiamo al cinema, andiamo a bere una birra, stiamo a casa, bere un caffè e ce la contiamo, fa esattamente lo stesso, perché non è la cosa che mi tiene insieme, ma la relazione, no? Credo che tutti abbiamo molto chiara questa roba. Attenzione, sono tutte e due belle cose, no? Cioè non è che una è una bella cosa e l'altra è brutta, sono tutte e due belle cose. E è vero che nei nostri cuori ci sono tanti spazi per degli affetti che poi non percorriamo per mille un motivo. Non vuol dire che sono meno affetti, no? È vero che comunque con le persone lì rimangono, che se ci penso, o se per esempio un giorno avessero bisogno di me e mi chiedono una cosa, volentieri, no? Ma è diverso un rapporto così, no? In cui è la cosa ci tiene insieme, no? Quindi per esempio il bisogno dell'altro che mi chiede aiuto, perfetto, va benissimo, no? È un vago sentimento d'affetto dentro di me, rispetto a un rapporto in cui il rapporto giustifica qualsiasi cosa. È chiara la differenza? Eh? Allora, spessissimo noi rispetto a Dio abbiamo un'antica conoscenza. Siamo stati bene con Dio quando eravamo bambini, no? E adolescenti. Ci siamo proprio trovati bene. Lui è rimasto nel nostro cuore. C'è un affetto che noi abbiamo verso di Lui. Non lo vogliamo sbattere fuori. Questo no, perché? No? Se ha bisogno di noi, per cui se il parroco ci fa il fischio e dice c'è questo da fare, cioè, bene o male, uno se poco poco ce la fa, ma sì, perché no? No? Ma è le cose che ci tengono insieme, per cui se poi per 5 domeniche di fila per qualche X motivo non riesco ad andare a messa, vabbè, no, non sono riuscito, e poi si slabra tutto, no? Se capitano 3 parroci di fila un po' antipatici che non mi chiedono più niente o che non hanno con me un buon rapporto, io mi ritrovo improvvisamente che dopo 5 anni dico, ma io ero uno che credeva o non credeva, com'era sta roba, no? In cui uno non ha mai deciso di andarsene, no? Ma si è sfibrato una situazione. Molto spesso la nostra fede dipende strettamente dalle cose, per cui le cose la rendono viva, e quando per qualche motivo nella vita le cose non ci sono più, no, va a farsi friggere. Questo per esempio si vede benissimo nei passaggi dell'età giovanile, no? Perché spessissimo tu hai ragazzi che fino a una certa età sono super impegnati, fanno 6.000 roba eccetera, e poi basta una fidanzata o un fidanzato che non ci credo, cambiare giro d'amici o cambiare città per motivi di lavoro o di studio, di qualsiasi cosa, e improvvisamente non c'è più niente che consiste, no? Perché uno non avendo più quelle cose, quegli amici, quelle persone che reggono tutta la faccenda, non c'è più niente da reggere, no? Allora, il problema è spesso questo, la liturgia ha la consistenza della qualità della nostra vita cristiana partendo da una educata amicizia fino a una grande passione, metteteci in mezzo tutte le possibili sfumature, a seconda del punto dove è la nostra vita cristiana, la nostra liturgia sarà anche da quel punto di vista lì. Quindi è chiaro che se noi stiamo in una educata amicizia, la liturgia cristiana rischia di essere una delle tante cose che sostengono, cioè che definiscono, no? Per cui è chiaro che se ad esempio la predica è brutta, la liturgia è fatta un po' male, eccetera, mi si sbriciola, io mi arrabbio molto perché si sbriciola tutto, perché non c'è nient'altro. Man mano, se noi andiamo verso una travolgente passione, la liturgia si sposta, perché il problema è quale relazione c'è e dunque quali cose ci sono intorno a questa relazione, oppure quali cose ci sono e dunque quale frammento di relazione riesco a reggere con quelle cose. Se ciascuno di noi dovesse reggere oggi la propria esperienza di fede, questa è, nel senso che veramente, come dire, tutti noi poi diventiamo pellegrinanti, no? Andiamo, giriamo per chiese finché troviamo un monastero, una cosa, un posto dove ci facciamo il regalo che quattro volte l'anno, no? Intraprendiamo la faticosa cosa di giocare tutta una mattinata invece che mezz'ora di corsa, di fare chilometri, di fare tutto un trigo per dire vabbè, almeno no, questo. Ma questo succede perché la qualità della nostra vita di fede, essendo un'educata amicizia, dipende strettamente, no, dalle cose. Non so se sono riuscito a spiegarmi, spero di sì. Allora, primo elemento, no a una via gnostica, quindi non cercare una via gnostica nella liturgia. Secondo elemento, farsi qualche domanda sulla vita cristiana in questo continuum tra un'educata amicizia e una passione travolgente. Terzo e ultimo elemento di premessa, la liturgia dunque non è statica. Noi abbiamo tutti la sensazione, perché veniamo dopo l'Ottocento giuridista dal punto di vista religioso, che si è sempre fatto così, no? C'è un modo di dire che dice, per dire il caso estremo, sbagliano persino i preti a dire messa, no? Per dire tutti possono sbagliare, perché di per sé l'idea sarebbe che c'è, come dire, uno scheletro perfetto, talmente ripetitivo da essere sempre uguale a se stesso, che non si potrebbe sbagliare, no? E noi abbiamo l'idea che la liturgia appunto sia sempre fatto così, no? Allora, ad esempio, la liturgia è uno degli aspetti della storia del cristianesimo che è più divertente studiare dal punto di vista storico, e questo Vaticano II ce l'ha reso, no? Vaticano II ha raccolto gli studi storici sulla liturgia, e stanno ormai da 60 anni, da un po' di anni prima Vaticano II, venendo fuori mirabilia. È interessantissima l'evoluzione storica della liturgia, ma non perché ci dice qual è il significato giusto, che è sempre la nostra pretesa, ma perché ci dice come le varie generazioni di credenti si sono inventate delle robe, no? Per salvaguardare dei pezzi dell'esperienza cristiana che in quel tempo erano messi in gioco. Quindi c'è una costruzione della vita credente che si ha dentro la liturgia, e specialmente attraverso la devozione popolare, che è meravigliosa, è assolutamente stupenda, no? Faccio solo un esempietto piccolissimo, ma sarebbe bellissimo fare un po' di storia della liturgia, ma ci andrebbe altri sei incontri almeno. La devozione popolare si è sempre inventata un certo numero di pratiche che si possono fare senza prete, in corrispondenza ai grandi periodi di crisi del clero in generale. Allora, i rosari, le adorazioni, cioè tutta una serie, le benedizioni in un certo modo, cioè tutte le cose che non richiedevano un ruolo centrale del prete hanno grandissimo sviluppo, no? Il rosario è il caso tipico. Il rosario è proprio la preghiera liturgica, il rosario recitato insieme, no? È la preghiera liturgica, come dire, di autodifesa laicale militante, no? In cui il popolo cristiano si è inventato intorno ai misteri, cioè intorno alle 15 cose centrali, eh? Poi c'era un problema di numeri, quindi dovevano essere 15, allora ci hanno messo un po' di roba, però con un'intuizione intorno alle faccende chiave della storia di Gesù, e per la mediazione di Maria, che notoriamente è sempre il volto povero, no? Cioè i poveri non osano quasi mai rivolgersi direttamente a Dio, no? C'è sempre questa intermediazione da Maria che sembra più abbordabile. Attraverso questa roba qua c'è questa, come dire, esperienza liturgica autoprodotta, quasi tra virgolette, no? Molto sana nella sua struttura dal punto di vista cristiano, e che corrisponde a sempre periodi di grande crescita, nei momenti in cui appunto la situazione generale ecclesiastica eccetera è decadente, no? Allora, questa roba qui, se noi studiamo la storia della liturgia e vediamo le variazioni, no? Quando dalla prossima volta ragioniamo un po' sulla messa, vedrete che alcuni passaggini storici li facciamo, ci sono delle cose veramente inimmaginabili, ma deve darci l'idea che la liturgia è un corpo vivo, ma corpo vivo non vuol dire che io mi invento volta per volta tre o quattro scemate o cose furbe da mettere, no? Allora facciamo così, mettiamo quest'altro simbolo, eccetera, no? Ma la liturgia è un corpo vivo nella sua totalità, cioè per esempio c'è una grande variazione delle pratiche liturgiche. Faccio un esempio banalissimo: dopo Vaticano II sembra che noi l'unica pratica liturgica che sappiamo fare è la messa, cioè, se dobbiamo fare una cosa facciamo una messa, no? Che ha un aspetto positivo, la centralizzazione dell'Eucaristia, ma ragazzi c'è un limite, cioè nel senso che non c'è solo quello, no? E tra l'altro quello, la messa ha una centralità, un peso anche molto grande, che spesso e volentieri rispetto a certe situazioni come pratica liturgica richiede una maturità che non sempre è condiviso, condivisibile da tutti coloro che vorremmo coinvolgere in questa cosa, no? L'esempio classico è rispetto ai bambini e alle loro percorsi di catechesi. Perché bisogna strapazzare le messe per adattarle a loro, no? E non si può fare degli altri percorsi liturgici? C'è un sacco di roba liturgica che si può fare, no? Senza bisogno di strapazzare una messa, più a misura di bambino, perché per esempio è più corta, no? Perché è vero che sempre più i bambini fanno grande fatica a stare tre quarti d'ora fermi nello stesso posto a fare la stessa cosa, no? Allora, che bisogna aumentare, quando i pedagogisti dicono che i bambini oggi hanno tra i 10 e i 13 minuti di attenzione, non dico che dobbiamo fare una liturgia di 13 minuti, aiutiamoli a concentrarsi un po' di più, ma tra 13 minuti e 45 ce n'è di mezzo, no? E poi tra l'altro veramente è un grande impoverimento l'idea che ci sia solo quello da fare, che non ci sia alternativa a quello. Allora, la liturgia è un corpo vivo, non è sempre stato così. Non è nemmeno che c'è un punto originario in cui la liturgia era giusta, chiara, precisa, e poi c'è un processo di decadimento, che è sempre un po' l'idea inconscia che noi abbiamo. Ci sembra che l'idea giusta è quella delle origini, ci chiediamo sempre su un gesto come è nato, no? Per capire com'era all'inizio. Magari è nato in modo assolutamente sbagliato, no? È nato su un'esigenza sbagliata. Poi la vita credente l'ha corretto, l'ha integrato, l'ha spostato, no? Allora il problema non è come è nato, no? Ma il problema è il senso di percorso, cioè quale dato, quale parte dell'esperienza della vita credente viene salvaguardato attraverso quel gesto, o quel segno, o quella cosa. E recuperando quel senso, noi metterci in quella scia con una tecnica, come dicevamo prima, per cui in quella scia con la creatività che serve, con la ripetizione che serve, ma senza, come dire, mettersi a tavolino e inventare mentalmente delle cose, ma entrare in quella logica. Va bene, le facce cominciano a mostrare qualche segno di stanchezza. Allora, adesso veniamo su una parte più divertente. Dunque, cosa cercare e cosa fare? La prima cosa, da non fare: il mito del capire e del significato giusto. Noi abbiamo un mito pazzesco sulla liturgia, sul capire. Diciamo sempre non la capisco, come se questa avesse un qualche significato, nel senso che ci sono matrimoni che durano una vita sul principio che non ci si capisce e che uno si intestardisce e rimane lì perché siccome non capisce, se si fosse capito probabilmente si sarebbe lasciato, no. Ma lo dico in un tono ridanciano, ma la vita non passa attraverso il capire, no? Cioè non è vero che noi sappiamo, siamo e facciamo ciò che capiamo. Certo, capire è una funzione, ci sono alcune cose che vanno capite, una parte di tutte le cose si capisce o non si capisce, forse se non si capisce si può spiegare, perfetto. Detto questo, abbiamo solo detto il 10% della nostra esperienza. La liturgia è un atto globale, dicevo prima, ridico, è qualcosa che coinvolge la totalità di noi stessi. Il luogo principe, la prima facoltà chiamata in causa dalla liturgia è il corpo, non l'intelligenza. Cioè, la liturgia è un'azione scenica tra l'altro, cioè un'azione recitativa, per cui di per sé la prima facoltà è il corpo, che certo non credo che è la prima cosa che ci viene in mente quando noi pensiamo alla liturgia, no? La nostra grande obiezione non è mica non so dove mettermi, in genere è non capisco, chi se ne frega, cioè non è un problema, comunque non è il primo, è l'unico problema, no? Certo, adesso io sto un po' esagerando contro il mito, un po' bisogna cercare di capire, ma una volta che uno ha dei buoni motivi per capire, si capisce, eh? Uno si compra un libro, si fa spiegare, cioè come per tutte le cose della propria esistenza, no? Come chiunque di noi che ha voluto imparare per hobby a fare fotografie super tecniche, all'inizio non capiva niente, si è comprato 2 riviste, ha cominciato a parlare con quelli che facevano fotografie eccetera eccetera, e alla fine qualcosa di più l'ha capito. Forse non è diventato un grande fotografo professionista, ma per esempio almeno il linguaggio tecnico lo capisce. Ora, la liturgia funziona allo stesso modo. Se ho un buon motivo per capire, mi invento i modi per capire quello che voglio capire, no? Ma noi abbiamo questa affermazione, la liturgia non si capisce, come una dichiarazione di guerra, sulla quale, detto che non si capisce, questo mi autorizza a fare altre cose, a sentire, a cercare di imparare, cioè a fare delle altre operazioni. E la liturgia soprattutto non è il rischiatutto, nemmeno chi vuole essere miliardario, per cui non ha un significato giusto, no? Perché, ribadisco, è sempre la stessa cosa, di tutte le cose della vita non c'è un significato giusto, no? Un comportamento giusto, c'è una questione di sostanza, più o meno la direzione è quella, no? Allora, normalmente, se io ti do uno schiaffone, normalmente non è un gesto carino, eh? Un quarto delle dichiarazioni amorose sono cominciate scambiandosi uno schiaffone, che voleva dire esattamente il suo contrario, no? Che era assolutamente un gesto carino, ok? Cioè, questo succede nelle cose della vita, in cui c'è una direzione di sostanza. Nella normalità tra gli esseri umani, darsi uno schiaffone in genere è un gesto di rabbia, di ira, eccetera, eccetera. Questo però non toglie che ci siano un certo numero di eccezioni in cui magari quella cosa vuol dire esattamente il contrario. E non è che c'è il significato giusto del darsi uno schiaffone, perché paradossalmente ogni schiaffone ha un suo senso e significato che si può capire solo in quella situazione particolare e concreta. Contemporaneamente non c'è un significato unitario in termini teorici, ma questo non vuol nemmeno dire che è un gesto neutro che non significa niente. La vita non funziona come la matematica. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, la liturgia non è che dice ma cosa vuol dire. Quante cose diverse, no? Di cui alcune più consone all'insieme della vita cristiana e della teologia, e altre più balzane, più strane, più legate a situazioni concrete. Il problema è che quel gesto attualmente dentro la mia e la nostra storia con Dio, che suono ha e che suono produce? E prima di buttarlo via dicendo non lo capisco, il problema è capire come funziona, che dinamica ha, che ritmo ha quel gesto lì. Il mito del capire è, ahimè, fortissimo. Io adesso l'ho detto un po' in modo così esagerato, ma guardate che è una cosa che ci frega in un modo pazzesco, no? Io con i più piccoli faccio sempre l'esempio che in genere, insomma, funziona, che se in una stupenda notte stellata, quando tu sei con la persona che ami di più al mondo e quella persona ti dice i tuoi occhi sono come le stelle, e tu rispondi dicendo in che senso? In senso di un'analogia diretta, di un sillogismo doppio, o stai facendo un paragone, quello minimo ti dà un pugno sul naso, no? Perché è vero che la domanda di capire non è congrua, perché quello non sta facendo una lezione, eh? Sta dicendo una frase poetica in una stupenda notte stellata, e quello che lui ti sta dicendo è A, che ha guardato i tuoi occhi, B, che gli importa che tu sappia che lui ha guardato i tuoi occhi. Cioè, sta facendo un'operazione che di per sé con quella frase non c'entra niente. Okay? Allora, la liturgia funziona così: Dio ci dice delle frasi poetiche, la tradizione e la comunità ci tramandano un'esperienza di bellezza, di ritmo, di respiro, un'esperienza globale ma in prima battuta fisica, cioè di sensi e di corpo, e in genere la nostra questione è non ho capito, chi se ne frega, cioè non è quello il problema, no? Come in tutte le cose della vita, una percentuale di testa serve sempre, se no non avremo il cervello. Ma è anche vero che, per esempio, nella liturgia abbiamo la festa del Sacro Cuore, ma quella del Sacro Cervello no. E c'è un motivo, nel senso che nell'anno liturgico non è previsto di festeggiare il Sacro Cervello. Festeggiamo, facciamo memoria del cuore di Gesù che ha saputo amare il mondo, ma non del suo cervello. Quindi
come dire, rispetto alla liturgia capire una dimensione, ma non è né la prima né l'unica. Secondo, e di cui ho già un po' detto, è il mito del sentire. Allora, c'è un amico che è il responsabile della formazione degli adolescenti della comunità ebraica di Roma, che è un rabbino, con cui un anno fa ragionavamo a cena di alcune cose, e lui diceva, sconsolato, che è disperato dal fatto che tutti questi adolescenti, dopo un po', quando hanno un po' di confidenza, gli dicono: Rav, ma lei cosa sente quando prega? E che lui ha deciso che ormai dà questa risposta terroristica e dice: assolutamente niente, normalmente mi annoio. E consideravamo, come dire, come la domanda è transreligiosa, nel senso che lui era molto stupito dall'idea che anche i ragazzi cristiani avessero la stessa questione, no? Allora, mi sembra che questo è veramente un dato culturale di questo tempo, transreligioso. Ma cosa vogliamo dire? Cioè, noi abbiamo lo stesso problema anche nei rapporti amorosi, no? Tutti ci facciamo una crisi su: ma cosa sento veramente? Non sento più niente, no? Che poi non si sa bene cos'è che dovresti sentire, no? Cioè, c'è una difficoltà nelle relazioni tra le emozioni, il sentimento, il capire, per cui noi poi, in tutto ciò che non è sezionabile in modo chiaro, cioè è chiaro che uno che fa un corso sa che alla fine del corso deve aver capito x, y, z e verifica se l'ha capito o non l'ha capito, bene o male se la cava, ma in tutte le attività umane che richiedono un mix il più possibile ampio di tutte le componenti di noi stessi, in genere ci incasiniamo, no? Perché è vero che non è banale, no? Che non è banale sentire, capire, stare, agire tutto insieme, no? Che crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini gli è venuto bene solo a Gesù Cristo. Noi, se cresciamo in età, che quello è quasi automatico, poi in sapienza ci rimane un po' indietro, se cresciamo davanti a Dio ci dimentichiamo davanti agli uomini, cioè andiamo avanti un pezzo alla volta. Allora, ma questo va bene, fa parte di noi. L'importante è avere in testa l'orizzonte globale, cioè ricordarsi di non prendere troppo sul serio ogni singolo pezzo. Sapere, per esempio, che ci sono stagioni della nostra vita in cui funziona più il cuore che le altre cose, no? E va bene, uno si piglia così, niente di grave, ma si ricorda però che c'è anche gli altri pezzi di sé. Allora, è vero, ci sono dei momenti in cui per la liturgia a me mi feriscono di più alcune cose che non altre, no? Che ci sono volte in cui anche un'omelia incolta, sciocca, senza nessuna idea, non mi dà fastidio perché sono talmente immersa nel respiro, per esempio, estetico, no? Della liturgia, che pure se dell'omelia non mi ricordo manco cosa ha detto, fa lo stesso, no? Non capisco niente, fa uguale, no? Ci sono altre volte in cui la terza parola dell'omelia mi dà direttamente sui nervi e mi rovina tutto, no? Perché invece sono io nella mia vita in un tempo in cui sono pieno di domande, ragiono, devo capire, c'è un sacco di problemi e dunque vado lì inconsciamente con l'attesa che se ascolto bene magari mi viene un'idea, no? E quindi quando alla terza parola capisco che non mi verrà nessuna idea mi viene un nervoso tremendo. Questo va benissimo, questo fa parte della nostra esistenza. La prima tecnica da imparare rispetto alla liturgia è fare un passo indietro rispetto al qui ed ora di me stesso. E questo è il primo grande dono, la prima grande buona notizia della liturgia, ma è una tecnica, cioè essere in grado di sapere che quel qui ed ora di me, come io mi sento quel giorno, quello che io ho sentito, quello che io ho capito, eccetera, non dice mai in nessun caso la totalità né di me né del mio rapporto con Dio, né del mio rapporto con la mia vita, che c'è uno spazio in più, che c'è qualcosa che io non ho a disposizione quel giorno, ma c'è di sicuro. E la liturgia mi dice questo. La liturgia col suo ritmo, con la sua interruzione del tempo, mi costringe a fare un passo indietro rispetto a me. Rispetto a certe volte a come mi sento male, ma anche rispetto a come mi sento bene. La liturgia è una grande sapienza, per cui per esempio nelle liturgie di grande festa prevede sempre un grande spazio ai momenti penitenziali e tristi, e nelle liturgie di dolore prevede sempre un grande spazio ai momenti di festa, no? Perché questa grande sapienza, noi non siamo tutto il nostro dolore, anche se il nostro dolore è una cosa seria, noi non siamo tutta la nostra gioia, anche se la nostra gioia è una cosa seria. Per esempio in tutte le liturgie molto festive nella liturgia del matrimonio, eccetera, eccetera, ci chiede di ricordarci in modo particolare dei poveri. Ma non in modo moralistico per dire per quelli che non possono far festa, no? Ma per ricordarci che c'è un pezzo di noi che è povero anche nel pieno della gioia, che siamo contenti di far festa, di essere contenti, di avere degli amici che ci vogliono bene, ma che la liturgia ci fa fare un passettino indietro, per cui ci fa dire ricordati che c'è un pezzo di te che anche nella gioia resta povero, che non sei tutto lì. E questo per esempio è un grande esercizio. La psicanalisi è il grande esercizio laico su questa faccenda, no? La gente va anni in terapia per imparare a fare un passo indietro rispetto a se stesso, no? A narrarsi, a essere ascoltato. Non voglio dire che la liturgia funziona come la psicanalisi, ma rispetto a questo aspetto tecnico, cioè del fare un passo indietro, ci va esercizio e pazienza, ed è un esercizio da adulti, cioè uno deve avere una qualche competenza sulla propria vita, sapere qualcosa di sé, aver sofferto qualche volta, essere stato contento, avere vissuto un po', per poter imparare l'esercizio di fare un passo indietro rispetto alla propria vita, e di lasciare per un'ora, per mezz'ora, per tre quarti d'ora, che la vita non sia artigliata da me, che la mia vita stia lì davanti a me senza che io la tengo stretta. E del dire, va bene, c'ho le scatole girate, c'ho il cuore ferito, sono arrabbiato come pochi, perfetto, è vero, e sono sincero in questo, appena esco da quella porta risono arrabbiato esattamente come prima, anzi un filo di più perché ho perso pure tre quarti d'ora, legittimo, e questi tre quarti d'ora, questa cosa, io passo tre quarti d'ora a dirmi che non è la totalità di me stesso, che c'è un pezzo di me che non so dov'è, che in questo momento non mi è disponibile, perché io in questo momento sono arrabbiato nero, ma quel pezzo di me che non so dov'è, che non mi è disponibile, faccio fiducia che esiste, e che siccome Dio mi guarda da lontano, Dio lo vede. Dunque, il mito del capire e il mito del sentire sono pezzi, sono stagioni, va bene, certe volte è importante sentire, certe volte ci capita di sentire, magnifico, ringraziamo Dio quando il cuore è consolato. Detto ciò, non è tutto lì, no? Terza e più tragica questione, il mito del partecipare. Nella liturgia è una tragedia questa faccenda dopo Vaticano II. Sembra che se uno non fa sette volte la lettura, se non canta, se non legge, se non sta in prima fila, se non risponde urlando, se non canta tutto, eccetera, vuol dire che non è andato bene a messa, no? Allora, anche questo è un mito comprensibile, che culturalmente è entrato in gioco in reazione all'esasperazione, come spesso succede nella liturgia, si esagera da una parte, allora dopo per reazione si esagera dall'altra, no? Per due secoli la partecipazione dei fedeli laici era azzerata, no? Perché l'accentramento liturgico dal punto di vista storico aveva ridotto i tanti ruoli, i tanti libri, no? All'inizio nel Medioevo la liturgia si era strutturata con tanti ruoli diversi, divisi in gradi, tutti tipo esercito, perché era quella l'idea. E con tanti, ogni grado aveva il suo libro, il suo messale per via di questa faccenda del rituale, man mano questa roba si era ridotta fino all'Ottocento, in cui c'era il prete con al massimo i chierichetti, che comunque erano tendenzialmente bambini, no? Quindi senza una soggettività adulta da esprimere, e un solo libro che era il messale che aveva il prete, no? Che appunto si chiamava messale, cioè dove c'era tutta la messa, no? A Vaticano II giustamente dice, ragazzi, ci siamo un po' allargati, cioè abbiamo esagerato, bisogna invertire la rotta, no? Allora ci sono i lettori, c'è il coro, ci sono più chierichetti, c'è quello che raccoglie le offerte, cioè no, cominciano a moltiplicarsi le figure, si moltiplicano i libri, no? C'è il messale sull'altare, ma c'è il lezionario per le letture, c'è l'orazionare con le preghiere dei fedeli, così via. Sì, perfetto. Anche qui non... come dire, non rispondiamo un'esagerazione con l'altra esagerazione, nel senso che credo che chiunque ad esempio ha dato una mano alla organizzazione liturgica sa che alla fine uno non, se vuole andare a messa per sé deve andare a un'altra messa, no? Perché è talmente uno, due, che questo mito del partecipare diventa una specie di esagerazione tra ogni tre parole il ritmo della liturgia è interrotto da qualcuno che ti dice adesso alziamoci, adesso cantiamo tutti insieme, adesso sediamoci, adesso no, che appunto è la famosa notte stellata, i tuoi occhi sono come le luci delle stelle, per favore rispondi a voce alta e correttamente, che tu dici ma che cavolo stai dicendo, cioè non puoi interrompere un discorso amoroso con delle notazioni tecniche, no? Perché rompe il ritmo, rompe l'atmosfera, dici ma siamo matti. Allora, quindi occhio alle esagerazioni, partecipare è un valore, sia chiaro, cioè non essere passivi, non essere costretti a stare zitti, a non capire niente, a non poter fare niente, è un valore, ma essere costretti a fare qualcosa, eccetera, eccetera, è di nuovo un'esagerazione. Allora, una liturgia è un luogo in cui nessuno è obbligato a non fare, a non esserci, a star fermo, a non dover capire. Questo no, questo è verissimo, no? Allora, la liturgia è in lingua nazionale perché il latino era diventato incomprensibile per praticamente tutti. Allora, ci sono dei ruoli che possono, ed è meglio se sono giocati da tanti altri che non siano solo il prete. Allora, va tutto bene. Questo però non è che se uno partecipa nel senso che si assume delle responsabilità rispetto all'animazione della comunità, vale il doppio, cioè fa il doppio punteggio, no? Cioè, uno partecipa perché ci sono dei tempi della vita, delle stagioni, dei momenti, delle messe in cui, cioè, a me capita spesso di andare a messa in giorni feriali a Roma, dove normalmente in centro dove lavoro, dove normalmente nessuno legge mai le letture, per cui il prete va a 3.000 all'ora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, tira dritto fino a andate in pace, e qualche volta mi va, ma mi va per me, per la piccola comunità che vedo, per queste cose qui, mi alzo e vado io a leggere la lettura, no? Ma nella misura in cui questa cosa mi va, no? Ma mi va non vuol dire ne ho voglia, vuol dire ha un senso nel ritmo liturgico che uno sta cercando di vivere, no? Non lo sento come un obbligo, no? Non tutte le volte lo faccio, situazioni in cui ad esempio c'è la sensazione che il prete si offende se vai a leggere tu, va bene, cioè stai nel banco, fa uguale, cioè non è tragica la questione, no? Poi certo, se uno ha una stabilità in una comunità un po' più grande di quella che ho io, cioè va più regolarmente nella stessa parrocchia, uno deve trovare delle misure, ma per esempio una delle cose che bisognerebbe puntare a fare fuori dalle messe è che dovrebbero esserci non 10 lettori, 2 per ogni messa, no, che c'è, ma 150 persone che fanno 4 incontri di introduzione all'uso del leggere la Bibbia, e in modo che su 150 persone, ma ce ne sarà uno a ogni messa, punto, no? No, non so se riesco a spiegare. Poi certo, anche questo è un altro ideale, no? Bisogna trovare le misure intermedie, camminare dalla situazione reale verso l'ideale, tutto quello che volete, ma se ci diventa uno stress il fatto che devo leggere, è uno meglio che non legge per un po', no? E lo stesso dicasi per il partecipare alla comunanza dei gesti e delle risposte di tutti, no? Cioè il partecipare non è un obbligo, il partecipare è un diritto. E questo è vero per, no, per se stessi, ed è vero che il partecipare degli altri non è un mio diritto, è un mio obbligo. Cioè, io non ho l'obbligo di partecipare, io ho diritto a partecipare. Ma allo stesso tempo vale viceversa, se quello vicino a me sta seduto tutta la messa e non si inginocchia, io non ho il diritto di chiedermi, ma guarda, ma quello lì, ma proprio, ma perché non si inginocchia? No. Perché lui ha il diritto di partecipare, non l'obbligo. È chiaro? Allora, fuori dalle mentalità militaresche, in cui è molto bello vedere 20 file di banchi che tutti si alzano, si inginocchiano come dei soldati, tolto questo caso qui, Una comunità esprime dentro i gesti il percorso rispetto alla liturgia. Che ci stia uno che sta seduto, ma a chi dà fastidio? Cioè, questa roba qui è la nuova polemica, abolita la polemica sui bambini che strillano, no? Per cui nessuno osa più dire che i bambini che strillano danno fastidio, non lo dicono, lo pensano ma non lo dicono, perché non è carino, l'accettazione dei bambini eccetera. Allora la nuova polemica, che sarebbe sempre il principio per cui uno, non riuscendo a dare un senso a sé, si fa i cavoli degli altri, è un principio antico nella vita degli umani. Allora, ma se uno vuole star seduto, la reazione congrua a uno che sta seduto è che dentro il proprio cuore uno dice: Signore Gesù, quello lì sta seduto, il segno che esprime col suo corpo è che è stanco, dagli una mano, punto, fine. Cioè, questo è, come dire, il livello di interrelazione della comunità. Se uno sta seduto, quello che almeno col suo corpo sta esprimendo, poi cosa gli passa nel cuore non lo sappiamo, è che evidentemente è stanco, non ce la fa stare in piedi. E dunque merita che la comunità dica al Padre Eterno: guarda, se c'hai da scegliere, quello è stanco, dai una mano, punto.
C'è anche il problema della
chiesa senza inginocchiatori. La chiesa senza inginocchiatori per sé rispondono a un canone di un concilio antico che proibisce di inginocchiarsi in chiesa. La pratica di inginocchiarsi in chiesa è una pratica relativamente tarda, questo canone non è mai stato abolito. Per cui ci sono queste correnti liturgiche che discutono se c'è bisogno di inginocchiarsi o no, che è una bella e divertente discussione, ma di per sé c'è tutta una corrente liturgica che dice che in chiesa noi siamo figli, no? Non è un sacrificio pagano, e che l'atto di inginocchiarsi esprime, cioè che noi per esempio nella nostra cultura non ci inginocchiamo più di fronte a nessuno, non c'è reno, cioè nemmeno in occasione di gala, no? Le ragazze fanno più l'inchino, non si capisce perché Dio dovrebbe essere trattato come un antico sovrano greco, no? Questa è una corrente, no? Noi siamo figli, esprimiamo fisicamente il fatto che uno come figlio, no? Sta seduto, sta in piedi, ma non gli verrebbe in mente di inginocchiarsi di fronte al proprio padre, ecco. Questo è un filone per cui molte chiese moderne non hanno l'inginocchiatoio, no? Io personalmente, ad esempio, per motivi strettamente personali, dunque che non diventano una teorizzazione liturgica, che sono dei motivi strettamente personali, amo molto la posizione inginocchiata, perché è vero che noi siamo figli, ma un po' siamo sempre dei figli prodigo, no? Almeno questa è la mia sensazione negli ultimi anni, per cui uno torna a casa sempre un attimo con le pive nel sacco, quindi c'è questa roba di dire va bene, ho torto. E secondo, perché mi pare che è vero che siamo figli, ma che c'è anche un modo appunto antico, arcaico, che noi non usiamo più nella nostra cultura, di invocazione, di richiesta pressante, no? Che è quello espresso dal mettersi in ginocchio. Quindi proprio io amo molto questo tipo di espressione, però capisco anche che molte chiese moderne, sulla logica che dicevo prima, scelgono di non metterli in ginocchiatoi. Detto ciò, se uno vuole mettersi in ginocchio, si può mettere in ginocchio anche per terra, eh? E poi uno fa fatica, è più scomodo, cioè, ma voglio dire, l'espressività che noi possiamo avere nella liturgia non è ancora una volta condizionata semplicemente dal dato che ci viene proposto, no? Noi possiamo decidere che in quel modo o in un altro, no? Esprimiamo comunque quel senso che vogliamo esprimere, e questo è nella nostra libertà, cioè entro la liceità dei gesti comuni noi possiamo esprimere autonomamente, anche in modo diverso dalla comunità, in certe occasioni, la nostra postazione rispetto a questa faccenda. Finisco solo un altro falso mito e poi ci fermiamo. L'ultimo falso mito di cui vorrei dire due cose è il falso privilegio dell'orecchio. Nella liturgia noi siamo tutti dei grandi orecchi e basta, no? Cioè c'è questa insistenza sull'ascoltare, l'ascoltare, che poi per molti di noi ascoltare, la nostra testa suona capire, o imparare, meditare, tutti quei verbi lì. È come se noi non avessimo nessun altro senso nella liturgia, no? Allora, questo è un privilegio strano e brutto, no? Per cui sembra che una liturgia funziona se si dicono tante cose poi ci sono tanti silenzi, perché è buffo. Ci abbiamo il mito del silenzio, ma anche il mito che quando non si sta in silenzio bisogna dire un sacco di roba, no? E così via. Invece la liturgia non ha il privilegio dell'orecchio, la liturgia è fatta di occhi, di mani, di orecchie certamente, di ginocchia, di piedi, no? Cioè è fatta della totalità, per esempio la liturgia è molto chiaro da sempre che è fatta anche di naso, no? Per cui c'è l'incenso, le candele, delle cose che profumano, no? È fatta di occhi, infatti ci sono i colori, i fiori, dovrebbero esserci le bellezze delle chiese e così via, no? Per esempio molte chiese hanno tante cose che si possono guardare, no? Quadri, dipinti, non è che uno si distrae se guarda, no? Sono messi lì apposta, no? Allora ci sono liturgie in cui se ascolto quello che mi viene detto mi arrabbio, e allora guardo, no? Perché io quando sono molto irritata vado sempre a messa in una chiesa a Roma che trovo bellissima, adesso che è assolutamente orrida, una chiesa barocchissima che ha perennemente il Santissimo esposto, e in cui questo Santissimo esposto è una chiesa piccolina contro un fondale che è fatto, ahimè, di come si dice, pelli di armellino vere, con i codini, tutte le code di questo armellino, una cosa truculentissima da sovrano cinquecentesco. È talmente brutta quella roba che l'unica cosa che puoi guardare è il Santissimo, perché il resto veramente ti fa venire la pelle d'oca. Per cui a me mi favorisce un sacco la concentrazione, perché il resto della chiesa è inguardabile, assolutamente inguardabile, e quindi poi se devi guardare qualcosa guardi il Santissimo, che è una buona idea, ti aiuta, quando almeno mi aiuta quando io ho tendenza alla dispersione, no? Ma per dire che questo non è distrarsi, no? Cioè, se uno durante una liturgia guarda i quadri o i soffitti affrescati delle chiese, sono stati messi lì apposta. Perché se no le chiese sono dipinte, sono belle, hanno delle cose, secondo voi? Per la maggior lode di Dio, perché Dio... Talmente questa cosa è falsa che i candelieri una volta si doravano solo davanti, perché tanto dietro li vedeva solo Dio, quindi non era il caso, no, sono dorati a metà. Cioè non sono dorati per Dio, sono dorati per noi, perché abbiamo qualcosa da guardare. Le chiese non sono affrescate per Dio, sono affrescate per noi. I quadri o le statue non ci sono per Dio, ci sono per noi. Dunque il privilegio dell'orecchio è una tragedia nella liturgia. E una piccola tecnica da attuare sarebbe quella di, per un po', proprio fare l'operazione di purificazione. Andare alla liturgia e non ascoltare con determinazione, cioè utilizzare solo gli altri sensi. Per una volta, due volte, tre volte, scopriremmo una serie di cose. Secondo me l'esercizio, una volta o due, di vedere solo, di guardare, è una cosa che andrebbe fatta proprio, no? Per rimettere in attività altre facoltà. L'ora sono passate, quindi ci fermiamo qui. Allora la prossima volta diremo ancora due cosettine su questa questione e poi incominciamo con la messa.